Dunque, dovremmo finalmente aver finito la lunghissima introduzione alla liturgia, che spero comunque sia stata abbastanza utile, e anche ripeto queste cose perché magari uno ci mette 5 minuti a rientrare dove eravamo, di cosa stavamo parlando. Anche le piccole notiziole sulla struttura del Triduo dell'altra volta, curiosità e aneddoti, variazioni storiche, eccetera, spero che ci abbiano un po' aiutato a, almeno a, così, a renderci conto in termini generali di cos'è il Triduo. Adesso quello che io vorrei cominciare a fare è la lettura proprio pari pari di tutte le parti liturgiche principali, sia gesti e situazioni esterne della Chiesa, sia testi liturgici, cioè preghiere, eccetera, eccetera, dal giovedì sera in avanti, letture, eccetera, dal giovedì sera in avanti. Ora, ripensandoci su per l'ennesima volta oggi, pensavo che ho bisogno di un vostro riscontro, nel senso che essendo la prima volta che faccio questa cosa, sono molto incerta su tante cose, se sono troppo banali, scontate, che va bene, cioè che sono chiare da sole, non c'è bisogno di fermarsi, o su alcune cose che magari sono invece oscure, a me sembrano chiare, eccetera. Quindi se mano a mano mi dite, fate facce tipo vabbè, così che io vado un po' più avanti veloce, oppure se ripensando a com'è la liturgia viene in mente anche la prossima volta delle cose che sulle quali magari io non mi sono fermata, ditelo per favore, che così anch'io mi regolo sul tipo di percorso da farsi. Lì ci sono spot pubblicitario, alcune copie di quel fascicolino con tutti i riti della settimana santa, acquistabili a lire 3500 da Carlo, e nel frattempo se qualcuno vuole vederselo mentre io parlo, i primi tre che lo arraffano hanno la possibilità di vederselo. Vai Monica,
che le tecniche mandate.
Allora, messa della cena del Signore, comincio secondo la struttura del Triduo che viene proposta dal Vaticano II. Ricordate che avevo detto il Triduo si sposta, no? Cosa ci sta dentro il Triduo a seconda dei secoli, o così comincia dal giovedì mattina fino al sabato a mezzogiorno, o si sposta più avanti, più indietro. Io uso la struttura attualmente in vigore, cioè quello che si intende oggi con Triduo secondo Vaticano II, quindi dalla messa della sera del giovedì santo alla messa del giorno di Pasqua, e quindi lascio fuori la messa crismale, cioè la messa del mattino del giovedì che si fa in cattedrale con il vescovo, eccetera. Se qualcuno, sfogliando queste cose, gli viene un dubbio su un tipo di preghiera o una colletta, un'antifora, me lo chiede. Allora, il giovedì santo, dicevamo, il tono del giovedì santo è un tono festivo, e questo va ricordato molto nettamente. Per esempio è rilevante per la scelta dei canti, per la scelta della sistemazione della chiesa, eccetera. È un tono festivo. Dunque una delle cose a cui fare attenzione sarebbe di tentare di rendere visibile, attraverso appunto ornamenti, scelta di musiche, di canti, eccetera, questa dimensione della festa. Ed è una festa perché, come dire, perché è la grande festa dell'ingresso in ciò che ci fa liberi, è la grande vigilia della nostra libertà, in cui con l'istituzione dell'Eucaristia la nostra libertà è non solo annunciata, promessa, che di per sé è promessa dal momento stesso del peccato originale, ma ha un corpo, l'Eucaristia appunto, la nostra libertà è presente. Ieri facendo un altro incontro si faceva tutta questa riflessione su perché l'Eucaristia viene detta corpo, no? Allora si diceva tra due persone, rispetto a una persona a cui vogliamo bene, ci sono molti modi in cui questa persona è presente, anche quando non c'è, no? Sia perché può farsi presente, telefona, scrive, manda fiori, che ne so, fa una serie di cose, sia perché è presente quanto a noi, perché se noi le vogliamo bene la pensiamo, la sentiamo, ci sforziamo di sentire quello che lei direbbe o farebbe in certe situazioni, no? Cioè ci facciamo far compagnia dalla sua presenza. E questo tipo di presenza è una modalità della presenza tra le persone. Ma è vero che c'è una presenza specifica, che è quella di quando l'altra persona è presente con il suo corpo, quando è lì materialmente. Entrambi sono presenze, non è che una è falsa e l'altra è vera, sono vere tutte e due, ovviamente. Ma certo, per esempio, per noi è più semplice la presenza dell'altro materialmente, non dover fare lo sforzo di pensare cosa penserebbe su questa cosa, ma dirgli cosa ne pensi, e quello lo dice di suo. C'è meno fatica, oggettivamente. Ecco, allora, la nostra salvezza è promessa fin dall'inizio, dunque tutto l'anno liturgico è per noi l'attesa, il desiderio e l'esperienza della salvezza. Ma quando noi celebriamo l'istituzione dell'Eucaristia, cioè il corpo di Gesù dato per noi, la presenza della salvezza è una presenza totale, reale. E quindi c'è questo tono festivo diverso, che è il tono festivo della presenza. Apparentemente, a negazione di tutto ciò, il giovedì santo la liturgia della cena comincia a tabernacolo vuoto. Perché il tabernacolo vuoto è il segnale, come dire, che non si tratta di una presenza stantia, eh? Non è che è presente come era prima, è una annualmente una nuova presenza, cioè è tornato, è qui. Vabbè, su questo per adesso basta, poi vediamo. L'antifona d'inizio, cioè quella che dovrebbe essere letta se non si fa un canto, o comunque dovrebbe essere letta in generale, ma in genere quando si fa il canto non si legge, si omette, dice: di null'altro mai ci glorieremo se non della croce di Gesù Cristo nostro Signore. Egli è la nostra salvezza, vita e risurrezione. Per mezzo di Lui siamo stati salvati e liberati. Allora, è un po' strano, no? Perché la prima parola, domanda, avete una più, seppur vaga, generica idea di che cos'è un'antifona d'ingresso, cioè di come funziona, cosa serve un'antifona d'ingresso, grosso modo? No. Allora, prima, torniamo un passo indietro. L'antifona d'ingresso è quella roba per cui il buongiorno si vede al mattino, cioè è il piede con cui uno scende dal letto, cioè quel segnale su cui uno poi può anche recuperare, nel senso che magari comincia male una giornata e poi forse alla fine della giornata ce l'ha fatta a tirarsi un po' su, ma certo butta male quando comincia male, no? O butta bene quando comincia bene, anche se poi ti possono succedere un sacco di impicci in quella giornata, no? Cioè è il tono, l'umore della liturgia, di quella liturgia specifica. Questo è uno dei motivi per cui, secondo me, questa è un'opinione personale, dunque come tale ritenetela, l'antifona d'ingresso dovrebbe essere sempre letta. Dal punto di vista canonico è possibile metterla, cioè si può o leggere o non leggere a seconda di caso. Ma secondo me sarebbe una cosa molto carina, dato che noi ragioniamo molto spesso per idee, no? Capiamo se ci dicono, se no facciamo un po' fatica a capire con altri strumenti, che l'antifona fosse sempre letta. È letta bene, chiaramente, no? Perché uno con un pochino di allenamento, in genere le antifone sono brevi, quindi non ti richiedono uno sforzo d'attenzione micidiale, ce la fa a beccare le due parole centrali, no? Poi hanno tutte un po' lo stesso stile come linguaggio, per cui quando uno ne ha ascoltato con un po' di attenzione 10, alla fine ha capito quali sono le due parole centrali da stare a sentire. Ecco. Allora, con un briciolo di allenamento uno becca subito l'umore della liturgia. Che tono ha? Ed è vero che poi le preghiere, i testi della parola di Dio, il testo del prefazio, cioè tutta la liturgia è costruita in modo abbastanza armonico, per cui se te la perdi l'antifona poi bene o male recuperi, ma è come una giornata in cui poi recuperi il buon umore, però effettivamente intanto ti sei giocato la mattinata, voglio dire, e ti sei fatto una serie di fatiche, no? Per cui se uno lo becca subito al primo colpo, meglio, molto, molto banalmente in termini di fatica. E poi c'è un altro problema, noi abbiamo tutti, credo, una malattia congenita di questo secolo, che è l'overdose di informazione, no? A differenza delle generazioni precedenti a noi, noi non soffriamo in genere di mancanza di notizie o di idee o di contenuti, ma di troppi, no? Allora, se dobbiamo stare attenti a tutte le preghiere, ai prefazzi, a tutta la parola di Dio, all'omelia, a tutte le cose esterne della liturgia, gesti, colori, fiori, canti, eccetera, eccetera, ci perdiamo, perché ci sono tante cose importanti, tante cose belle, e non sappiamo più qual è la cosa principale. Allora, l'antifone d'ingresso in genere funziona da segnale, no? E per esempio dice in quale percorso la Chiesa ci propone anche tutte le altre cose, le preghiere, le parole i testi della parola di Dio, eccetera, eccetera. Quindi funziona da discernimento sulla quantità di cose che una liturgia ci offre. Altra annotazione sempre di questo ordine, io dico questo genere di cose perché sono le cose che un credente, indipendentemente da quello, da come la liturgia è gestita, dal fatto che la comunità è molto vivace, poco vivace, partecipe, piacca, eccetera, uno da solo può comunque usufruire di questo. Allora io privilegio questo tipo di informazioni, per cui uno che va nella più scacciata delle liturgie, non curata, con una comunità freddissima, con tre persone in chiesa, comunque l'antifono d'ingresso ce l'ha, no? E dunque può nutrirsi attraverso quella liturgia. Se poi abbiamo una comunità un po' educata, una liturgia ben celebrata, che sceglie il canto giusto in sintonia al tempo liturgico, che anche tutti gli altri elementi ci aiutano, no? Ma al minimo, dunque il minimo di sopravvivenza sono questo tipo di dati che io vi do, che non escludono che comunque sarebbe molto carino se ci fosse anche fiocchi, carta regalo, insomma, voglio dire, un attimo di cose in più. Ma per evitare che poi diciamo, si dovrebbe fare così e così, ma nella mia parrocchia non c'è un coro, tanto chi sceglie i canti li sceglie male, il mio parroco celebra male, la mia comunità è fiacca, dunque non succederà mai niente, dunque me ne posso fregare. Ecco, per evitare questo meccanismo ci sono alcune cose di cui noi possiamo comunque da soli, cioè solo responsabilità nostra personale, occuparcene o no. Per esempio, se uno si compra un messale, sa tutte le antifone d'ingresso di ogni singola messa e dunque se le può guardare anche se non vengono recitate. È chiaro? Sì. Bene. Allora, l'antifona d'ingresso della messa in Cena Domini dice: di null'altro mai ci glorieremo se non della croce di Gesù Cristo nostro Signore. Egli è la nostra salvezza, vita e risurrezione, per mezzo di Lui siamo stati salvati e liberati. Esercizio. Cosa dice questa antifona rispetto alla liturgia? Qual è l'umore di questa liturgia? Non ho sentito. Non vergognatevi. Nadia, che sei una chiacchierona. Questa è abbastanza già una buona idea, ma questa è copiata perché l'avevo già detta io. No, voglio dire, ci sono due parole chiave in questa antifona. E in genere buon trucco è che nell'antifona d'ingresso, siccome sono costruite in italiano tutte un po' con lo stesso schema, grosso modo, nella media, vuol dire 70% dei casi, la prima e la seconda riga sono quelle centrali, nel 70% dei casi, non sempre, ma insomma uno ci azzecca abbastanza. Allora, le due parole centrali qui sono la gloria e la croce. In genere le antifone hanno una forte risonanza scritturistica, dunque sono o testi della scrittura, come vedremo per esempio l'antifona di comunione in questo caso, o parafrasi di testi della scrittura. Quindi quando dicono delle parole usano queste parole come le usa la scrittura. Adesso mi rendo conto che io faccio questa spiegazione e dice ma allora uno per sentire l'antifona deve sapere 2000 cose, è solo un po' una questione di allenamento, perché poi i vocaboli usati sono tutto sommato pochi, non è che, cioè nell'arco di un anno liturgico nelle antifone ci saranno 50 vocaboli, no? Allora uno se comincia a ricordarsi le due o tre, poi dopo alla fine se li ricorda tutti in tempo molto breve. Allora, gloria e croce in senso scritturistico. La gloria è il destino dell'uomo nel suo essere immagine di Dio. perché la gloria è nell'Antico Testamento l'altro nome di Dio. Quando si dice la gloria è come dire Dio. E dunque gloriarsi, oltre che vantarsi, eccetera, eccetera, vuol proprio dire, per la scrittura, essere a immagine di Dio, diventare la gloria di se stessi, dunque la pienezza di noi. Allora, di null'altro ci glorieremo, non abbiamo un altro sistema per essere all'altezza della nostra felicità, tradizione, se non la croce di Cristo. Cioè, per diventare la pienezza del nostro desiderio di felicità, l'unica cosa è la croce di Cristo. Ed è buffo, perché la croce a noi non è esattamente un'idea festiva, ci dà un attimo tutto l'immagine: Venerdì Santo, passione, dolore del Cristo, l'assunzione della croce per le nostre, i nostri peccati, dunque esame di coscienza, senso di colpa, voglio dire, il grappolo di concetti intorno alla croce non è festivo. Qui è molto chiaro che la liturgia dice che la croce di Cristo, verso cui ci si avvicina col Giovedì Santo, verso cui Cristo si avvicina nell'ultima cena, è la croce dolorosa, ma è la croce gloria di Dio, immagine della pienezza, colui che è obbediente fino alla morte e alla morte di croce è risuscitato. Allora, questa è la dinamica. Dunque il tono è di festa non scema, di una festa attraversata dalla croce. Ok, il rito è quello normale di un'eucaristia, dunque le cose che succedono sono quelle normali, no? Segno di croce, saluto di pace, confidior, gloria, e poi la preghiera di colletta. Cioè la preghiera immediatamente precedente alle letture, che si chiama colletta perché dovrebbe essere la preghiera che raccoglie l'assemblea. Ora, su questo c'è, tutti sono d'accordo che raccoglie l'assemblea, poi voi leggete 50 articoli di 50 liturgisti diversi e cosa vuol dire che raccoglie l'assemblea, trovate le cose più divertenti, da raccoglie le intenzioni, la preghiera di tutti i fedeli, eccetera eccetera, no? A quelli un po' più ironici che dicono raccoglie l'assemblea, nel senso che si spera che a quel punto siano tutti arrivati, seduti, calmi e coscienti del fatto di essere a messa. Quindi questi sono i due estremi delle interpretazioni. Mettetela come vi pare. Voglio dire, usate di volta in volta la sottolineatura che vi è più cara, no? Ma il senso comunque di questa orazione, la direzione è quella che è un'orazione, come dire, il brindisi iniziale del nonno, no? Quelle cose tremende che quando si fa una festa in famiglia c'è sempre un brindisi iniziale dell'anziano di casa che fa tutta una sbrodolata che nessuno sta a sentire, ma che tutti capiscono che da lì in poi comincia la festa, non so come dire, ecco, questo è il senso. Quindi in questo senso raccoglie perché proprio dà il via ai festeggiamenti. Allora, la preghiera di colletta di questa messa dice: o Dio, che ci hai riuniti per celebrare la Santa Cena, nella quale il tuo unico figlio, prima di consegnarsi alla morte, affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio, convito nuziale del suo amore, fa che dalla partecipazione a così grande mistero attingiamo pienezza di carità e di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo. A parte che uno dei problemi della liturgia sono le subordinate, nel senso che tutti i testi liturgici hanno un sacco di virgole incidentali relative, per cui uno nel frattempo si è perso il senso della frase. Anche qui bisogna fare un po' di esercizio, nel senso che bisogna imparare a cominciare a selezionare e per ricostruire la principale. Allora, o Dio, che ci hai riuniti per celebrare la Santa Cena, nella quale il tuo unico figlio, prima di consegnarsi alla morte, affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio, convito nuziale del tuo amore, fa, che dalla partecipazione a così grande mistero attingiamo pienezza di carità e di vita. Allora, la grande richiesta collettiva è, l'invocazione sotto cui inizia questa orazione è attingere pienezza di carità e di vita. Fa che siamo contenti. che non è un'invocazione da poco, tra l'altro è una delle poche invocazioni sensate, nel senso che credo ciascuno di noi ha un desiderio sulla propria pienezza di vita che è reale, cioè se uno ascolta una colletta così sa bene di cosa si sta parlando, perché ciascuno di noi ogni volta che va a una messa ha comunque un buco nella propria pienezza, nella propria vita, piccolo, grande, passeggero, eterno, duraturo. Ha un piccolo buco che gli piacerebbe non avere, almeno io non ho ancora conosciuto nessuno che no, gli capitasse di non avere. Allora, ciò di cui si dice qui è che avvicinandoci a questa Eucaristia, ricordate sempre cosa significa il ritmo liturgico, bla bla bla, il tempo di Dio, no? Allora, noi chiediamo a Dio che il nostro tempo ci sia restituito pieno di carità e di vita. E non è una richiesta di ordine spirituale, è una richiesta proprio concreta. Fa che questa esperienza della salvezza diventi per noi un'esperienza di pienezza di vita. Tutte le cose che ci stanno in mezzo non sono irrilevanti, nel senso che in genere le incidentali, cioè le relative, sono legate al tempo liturgico particolare. Allora si dice: o Dio, che ci hai riuniti per celebrare la Santa Cena, nella quale il tuo unico figlio, prima di consegnarsi alla morte, affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio, convinto iniziale del suo amore, fa che... Qui c'è una serie di cose da notare, o almeno ci sono una serie di cose che io noto, dopodiché fate un bel esercizio, imparate a leggere le collette e a notare le cose che vi serve notare. Dunque io, leggendolo questa sera con voi, noto alcune cose, se lo leggessi tra 3 mesi, la stessa orazione probabilmente ne sottolineerei altre, cioè non è indipendente da come io mi sento, no? Come io mi sento nella mia storia di credente, ok? Quindi non è una lettura assoluta, questa stessa preghiera letta tra 3 mesi forse io la spiegherei in un altro modo, no? E ciascuno di voi deve in qualche modo imparare a spiegarla per sé. Ma le cose che io noto sono, per esempio, che ci hai riuniti per celebrare la Santa Cena. Il soggetto è Dio e noi diciamo sempre che andiamo a messa. In realtà la dizione corretta è che ci portano a messa, nel senso che è Dio che ci porta. Non è una nostra libera scelta, sarà che in questa fase io sono stressata dall'idea di dover scegliere e decidere su tutto, veramente, qui ammetto c'è una proiezione mia. La cosa che mi stressa da morire in questa fase è che su tutto devo decidere sotto mia responsabilità. Io non decido se vado a messa o non vado a messa, perché la Chiesa mi dice che Dio ci riunisce. Dunque io non ho nessun merito e nessuna colpa, vengo trascinato. Beh, io l'ho detto adesso in tono un po' biografico e divertente, ma voglio dire, quello che ci viene richiesto di credere è che è tutta la dinamica liturgica, non siamo noi che diamo del tempo a Dio, è Dio che ci chiama per restituirci la nostra vita piena di carità, in una pienezza di vita. Ci ha riuniti Lui. Su questo, secondo me, ciascuno può, riflettendoci 5 minuti, stare lì mezza quaresima a pensarci, nel senso che cosa vuol dire che è Dio che ci convoca? Frase che abbiamo sicuramente sentito e detto 10.000 volte. Ma cosa vuol dire sul serio? Vuol dire che Lui è l'amato, è Lui che ci dà un appuntamento e che non possiamo estorcerglielo, perché comunque non è la stessa cosa. E che è la grande festa per cui Lui ci dice che passa un po' di tempo con noi. E allora com'è che il nostro desiderio è mediamente così basso rispetto a questa cosa, per cui viviamo il dovere di vedere costui, no? Come quei rapporti stanchi in cui dice: non posso evitare, è sabato, ti ho detto, aiuto, no? Ma non ho un po' di mal di testa, forse ho un po' di mal di testa, uno comincia a cercare una serie di scuse, no? Allora, uno a quel punto non ha il dovere di per forza vedere quell'altro se non vuole, ma ha il dovere di chiedersi cosa sta succedendo, cioè qual è, perché il mio desiderio mi porta da una parte o dall'altra, no? Perché può essere anche legittimo che ti porti da un'altra parte, ma devi saperlo. Non devi solo traccheggiare con te stesso e inventarti un mal di testa per poi sentirti in colpa perché non sei andato a messa, no? Perché uno, il classico è che si trova 50 occupazioni, poi guarda caso ha fatto tardi e dice beh, no, ma non ho proprio potuto, e poi si torce con il mal di stomaco a causa dei sensi di colpa, no? Il discorso è completamente un altro, ok? Questa è una cosa. L'altra cosa che mi colpisce molto di questa orazione è affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio. La dimensione per cui questa Eucaristia è affidata a una Chiesa, no? Allora uno può dire, poteva trovare messaggeri migliori, che è vero. Oppure uno può dire, se me la dava direttamente a me, senza l'intermediazione di preti, cioè ognuno per sé, era più facile, perché uno si organizzava come voleva, no? Cioè ci sono una serie di ragionamenti che uno può fare su questo affido alla Chiesa. Sta di fatto che l'ha affidata alla Chiesa, dunque ci sarà qualche motivo. Allora uno dovrebbe un attimo ragionare su cosa significa che ha affidato l'Eucaristia alla Chiesa. E alla Chiesa è sempre un soggetto collettivo, il che significa, saggezza strapopolare, essendo un soggetto collettivo, che non ci sarà mai niente che va bene a tutti. Perché quando si è già in due, no? Già tutti e due devono fare un minimo di tara per mettersi d'accordo. Allora, Dio ha affidato strutturalmente l'Eucaristia a un soggetto che non può essere tutto uguale, che non può essere mai totalmente d'accordo con se stesso come sensibilità, punto della propria storia, maturazione, atteggiamento rispetto a questa cosa, situazione della propria vita, eccetera. Questa cosa mi ha fatto molto riflettere. Perché è come se, in qualche modo, nell'affidare l'Eucaristia alla Chiesa, Dio avesse voluto, il mio primo pensiero è stato, ha voluto proprio, come dire, non volerci contenti. Cioè ci ha messo in una situazione in cui è impossibile che questa cosa vada su misura a tutti. E siccome di per sé non è pensabile che Dio non ci voglia contenti, questo pensiero mi ha fatto dire, ma allora qual è, un attimo, qui c'è qualcosa, no? E mi pare veramente che è vero, no? Che una cosa affidata a una comunità, cioè a più di uno, rischia di non andare bene per nessuno alla fine, no? Ma dall'altra parte è vero che questo è un'esperienza fondamentale della nostra esistenza, cioè è l'esperienza di ciò che non governiamo noi stessi, di ciò su cui non decidiamo noi, nel bene o nel male. Dunque su cui non abbiamo né colpe né meriti. E allora improvvisamente mi si è aperta una porta e ho detto, ah certo, ma è chiaro perché l'Eucaristia è affidata alla Chiesa. Perché noi non ci meritiamo né siamo indegni dell'Eucaristia. Allora, l'Eucaristia non ci appartiene, ci viene di volta in volta regalata. Fuori da ogni nostra possibilità di essere bravi, a posto, in ordine, o di essere indegni, incasinati, eccetera, eccetera. È affidata alla Chiesa. Dunque è fuori dalla portata di ciascuno di noi in quanto decisione. E secondo me, se penso a me, è una saggia idea, perché se io avessi potere di decidere su di me quando mi merito l'Eucaristia o no, non farei molto spesso la comunione, credo. Ecco, questo è un altro filone di riflessione su questa colletta. Allora, come vedete, una colletta è un testo di 3 righe molto denso, in genere un super concentrato di teologia. Allora, è impensabile adesso, non mettetevi nell'ottica di dire adesso tutte le volte che vado a messa ascolto benissimo la colletta, è tra la colletta e l'inizio della prima lettura, perché sennò poi mi distraggo, capisco tutto quello che c'è. È impossibile questa cosa, no? Neanche se uno ha studiato 25 anni di teologia gli viene così a botta calda, chiaro? Allora, il discorso è, da una parte, di cominciare a sentire e tenersi in cuore una o un'altra parola. Ci sono delle volte in cui, facendo attenzione, cioè stando ad ascoltare, una parola ti resta in cuore, no? E uno se la tiene in cuore, punto, da una parte. Dall'altra, se proprio ci abbiamo un'esigenza di tipo razionale, si tratta di comprarsi un messale, fare una scelta e fare un bel esercizio, per cui uno dice, che ne so, quest'anno in quaresima, invece di fare strane pratiche, no? Mi metto lì e per ogni settimana di quaresima medito sulla colletta della domenica di quella settimana lì. No? E mi faccio intanto un po' di esercizio al linguaggio di queste preghiere. di modo che poi è più facile che una parola mi resti in cuore, ok? Ma non è che, appunto, non è un problema di apprendimento, perché sennò in termini di apprendimento questa è una pessima lezione, ci sono troppi contenuti, troppo uno sull'altro, eccetera, eccetera, non ce la si fa, ok? Mamma mia. Allora, dopodiché ci sono le letture. Dunque, urge una decisione, nel senso che se mi mette a commentare con calma tutte e tre le letture, vabbè, almeno alcune idee base. La scelta delle letture nella loro dinamica collettiva. Primo testo è l'istruzione, è il capitolo 12 dell'Esodo, l'istruzione sulla Pasqua ebraica. Ecco in qual modo lo mangerete. Secondo testo è la prima lettera ai Corinzi, capitolo 11, il racconto di Paolo dell'istituzione dell'Eucaristia. Terzo testo, il Vangelo, è il capitolo 13 di Giovanni, nella lavanda dei piedi. Allora, è carino, no? Perché i due testi che non sono di Gesù, no? Cioè che non sono del Vangelo, trattano della istituzione di un pasto rituale, che sarebbe il tema della messa, dunque sono in tema. E il testo del Vangelo, che teoricamente dovrebbe essere quello che ci racconta l'istituzione dell'Eucaristia, racconta la lavanda dei piedi, dunque va fuori tema. E questa è già una prima cosa interessante, perché ci dice, la traduco rapidamente, poi se ci sono domande fatele, se non è chiaro fermatemi, ci dice che il giochetto non è una questione di pasto rituale, cioè che l'istituzione dell'Eucaristia non è un rito più o meno sacro o magico di istituzione di un pasto rituale che gli antropologi potrebbero studiare come l'ennesimo esempio, no? È molto classico in tutte le religioni e le culture, ci sono i pasti rituali, dunque presso gli aborigeni del Borneo, presso gli assiro-babilonesi, presso gli ebrei c'era quello della Pasqua ebraica, l'agnello, e presso i cristiani c'è questo pasto rituale dell'Eucaristia. Il segnale che la Chiesa ci dà è: attenzione, non vi fate fregare, cioè c'è un pasto rituale, quello che si fa è un pasto sacro, ma il contenuto, l'idea o il sentimento, l'emozione dentro a questo pasto non sta nel pasto rituale. Chiaro o troppo veloce? E giustamente la Chiesa utilizza in questo caso il Vangelo di Giovanni, che laddove i tre sinottici hanno il racconto dell'Eucaristia, il Vangelo di Giovanni sostituisce l'istituzione dell'Eucaristia con la lavanda dei piedi. Allora la Chiesa fa un'operazione di quelle proprio terra a terra, si fida del Maestro. Dunque, se nei Vangeli il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia in tre Vangeli è sostituito nel quarto Vangelo dalla lavanda dei piedi, sarà lì il senso. Allora, dopo due racconti, due testi sui pasti rituali, mette la lavanda sui piedi, capite? Cioè la Chiesa non fa un'operazione propria, si fida del racconto di Gesù, no? Se così hanno fatto gli evangelisti, che erano ispirati allo Spirito Santo, si potrà fare così, ok? Da non dimenticarsi, in questo complesso di parole di Dio, è che c'è un salmo, che è il salmo 115, come salmo responsoriale. Funzione del salmo responsoriale è, si dice sempre, la nostra risposta alla parola di Dio, rispondiamo alla parola di Dio, eccetera. Che è una roba che a me fa sempre un po' sorridere, perché è vera teologicamente, ma cosa vuol dire? Nel senso che a uno che ti parla d'amore non è che rispondi, nel senso che dai una risposta. E, non so, è veramente un po' inadeguato come struttura, no? A me quando si dice rispondiamo alla parola di Dio con i salmi fa sempre venire in mente l'interrogazione, cioè che uno, vediamo se sei stato attento, prova a riassumere, no? E secondo me, non so se a voi capita così, a me metà delle volte il rischio è che io ragioni in questo termine, no? Che il salmo responsoriale mi funzioni per vedere se ho capito il contenuto della lettura, no? Ecco, no, è una risposta, ma nell'ambito risposte amorose, no? Cioè di fronte a un tipo di affermazione che di per sé non è una domanda, non è che uno ti dice ma io ti amo e tu rispondi sì, cioè, no, non funziona in questo modo qua, no? Non è una risposta a una domanda, no? È la risposta a una ha una proclamazione, no? Si dice proclamiamo le letture. È proprio adesso io urlo alla luna ai 4:20 che ti amo, no? Allora uno risponde, non è che risponde a lui, nel senso che questa cosa richieda una risposta, capite? Allora il salmo responsoriale funziona in questa dinamica qua, è la risposta a una proclamazione ai 4:20 di un amore. E qui è bellissimo perché il salmo che viene usato è il salmo 115, che lo leggo velocemente perché non so se vi è presente come invece gli altri testi. Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato? Alzerò il calice della salvezza, invocherò il nome del Signore. Prezioso agli occhi del Signore è la morte dei suoi fedeli. Io sono il tuo servo, figlio della tua ancella, hai spezzato le mie catene. A te offrirò sacrifici di lode e invocherò il nome del Signore, adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. E qui è divertente perché, come spesso accade, l'utilizzo liturgico ha tagliato il testo. Nel testo completo della scrittura si ripete due volte quel versetto, adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. E spesso nella liturgia i doppioni si tagliano per evitare la ripetizione. Il piccolo particolare è che qui il raddoppiamento era decisivo, nel senso che era quello che indicava la centralità del Salmo, no? Il Salmo è adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo, che è una promessa matrimoniale, è la formula di una promessa matrimoniale. Adempiere i voti è proprio adempiere al contratto di fidanzamento. Allora, il Salmo è un Salmo assolutamente festivo. Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. È un Salmo proprio nuziale, di presenza dell'amato. Il testo di Esodo 12 credo è straconosciuto. Questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, così parlate tutta la comunità di Israele, dite, eccetera. E allora qui sicuramente l'avete sentito commentare molte volte, sicuramente l'avete meditato molte volte, ognuno può meditarlo, ci sono tutte queste prescrizioni e rituali. E c'è quella frase bellissima, ecco in qual modo lo mangerete. Con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano, lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore. Io non so se voi ve lo siete mai chiesti, io mi chiedevo sempre perché lo mangerete in fretta. Perché uno si deve ingozzare? No? E devo dire, ho fatto un po' di, insomma, è una domanda che mi ha addormentato a lungo, cioè, mi incuriosisce anche un termine, però che è sta fretta? No? Perché, per esempio, il racconto storico, se lo leggete con attenzione, di quel capitolo di Esodo sulla festa, è sotto il segno di tutto tranne che della fretta. Nel senso che è tutto preannunciato, si dice tutto prima. Questo, ad esempio, viene detto prima, il 10 di questo mese, e poi tutto succede il 14 di Nisan, dunque 4 giorni dopo. Che fretta c'è? C'ho tutto il tempo di cominciare mezz'ora prima, capite? E tutte le operazioni che vengono chieste sono tutte sotto il segno della fretta, ma tutte annunciate ben prima, organizzate, pensate, farai questo, farai quello, no? Addirittura la questione degli azimi, no? Cioè ti preparerai pane per 8 giorni non lievitato, lievito vecchio, va gettato, eccetera, eccetera, in fretta. Dice, che problema c'è se non c'è neanche da lievitare? Cioè, proprio è assurda questa fretta, no? E allora, vabbè, mi sono divertita a spulciare un po' i commenti, perché quando poi non ne esco da queste domande vado a cercare i commenti dei padri antichi o dei rabbini e Midrash, eccetera. E ho trovato un rabbino che dice una cosa bellissima su questo, che io ho deciso che è la mia spiegazione, finché non ne trovo una migliore, ma è proprio bellina, in cui dice che si mangia in fretta, benché sia tutto preannunciato e precostituito con largo anticipo, dunque mettere il sangue dell'agnello sugli stipiti perché l'angelo sterminatore piglia solo gli egiziani, sono tutte operazioni che richiedono tempo, no? Allora, è sotto il segno della fretta perché la salvezza ci prende sempre alla sprovvista. E il rabbi, questo rabbi, che è un discepolo di Gamaliele, dice come gli amori, felicità, amore e salvezza ci colgono sempre impreparati. E fa tutto un ragionamento su cosa vuol dire che ci colgono impreparati, che arrivano in fretta, no? Che uno per quanto ha pensato, ha sognato, desiderato, aspettato, lavorato per un certo momento di felicità, poi la felicità ti piglia sempre alla sprovvista. E dice Dio è così. 4.000 anni ti aspettavano, hanno fatto l'universo per questo momento, no? E poi Dio arriva e gli dice 8 giorni prima fate in fretta. Perché veramente la salvezza ti coglie alla sprovvista, comunque. Allora, questa era l'unica sottolineatura che volevo fare del testo dell'Esodo, devi evitare di stare sul testo dell'Esodo fino alle 10 anni. Questo testo è un testo bellissimo, ma molto conosciuto, per cui credo che ognuno di voi avrà già una serie di versetti su cui rimane con più calore proprio, no? Liturgicamente è tutto, non c'è una parola che non sia nel cuore di questa liturgia festiva, di una festa che arriva in fretta, no? E che è di generazione in generazione, che ha una memoria, che ha una storia, che chiede il sacrificio di un agnello, insomma, è chiarissimo. Salmo di cui ho già detto. La seconda lettura, altro testo, verso che adesso per la prima volta succede, ma lo dico, che mi sta un po' antipatico, è uno dei testi della scrittura che a me sta un po' antipatico, perché parlando di questa cosa delicatissima Paolo ha un tono durissimo, molto secco, asciutto. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, fate questo ogni volta che lo bevete in memoria di me. Ogni volta infatti che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga, punto, fine. No, come? Un po' di partecipazione, un po' di pace su questa faccenda, no? E invece è molto asciutto, molto rigido. Dal punto di vista letterario e storico si capisce, sta nella lettera ai Corinzi in cui Paolo si arrabbia sugli abusi dell'Eucaristia, in cui sta sgridandoli, sta dicendogli che non devono fare questo, che non devono fare quell'altro, che non devono dividersi, che non devono alcuni ubriacarsi, altri aver fame, eh? E dunque gli dice, poche storie ragazzi, qui l'essenziale è questo. No? E si capisce perché non mette orpelli, no? Per evitare ulteriori abusi. Però a me sembra un po' rabbia che la Chiesa abbia scelto proprio questo testo così essenziale, no? In fondo così anche rigido, per un momento di enorme intimità come è la messa in cena d'Opus, no? Che è proprio è la grande comunione con il corpo del Signore, dunque come tutti gli incontri di corpo richiede un'intimità notevole, no? Allora questo testo così secco dice, beh, che passione, no? E, boh, non so, a me fa un po' impressione, non so voi, ecco. Però mi pare che la sobrietà poi ci aiuta a noi come Corinzi a dire un attimo, però l'essenziale comunque è molto scarno, non c'è troppe storie intorno. L'essenziale di questa Eucaristia non chiede tante parole. E devo dire la mia sottolineatura così per questa mia lettura attuale è soprattutto sul versetto finale. Ogni volta infatti che mangiate di questo pane, bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Che mi pare è una bella idea. E tra l'altro ho notato, solo questa volta preparando, non avevo mai notato prima, che questo finale si aggancia perfettamente, cioè ha una sua risonanza liturgica nell'orazione dopo la comunione, il cui tono è esattamente come qua, diremmo in termini tecnici escatologico, cioè Padre onnipotente che nella vita terrena ci nutri alla cena del tuo figlio, accoglici come tuo commensale al banchetto glorioso del cielo finché egli venga. Cioè c'è questo tono di cui per esempio io tendo a dimenticarmi regolarmente, e la mia sottolineatura, come ormai lo sapete per avermi ascoltato un po' parlare, è sempre sulla Eucaristia come pane del cammino, no? Come tempo della storia, come cibo per chi faticosamente arranca in mezzo alle opere dei giorni, no? Ma è vero che c'è un'altra dimensione che io dimentico spesso, e che è questa, che nell'Eucaristia c'è un pegno di eternità, che non è necessariamente un riferimento al paradiso, no? Ma che dice che questo senso di pienezza di vita, di sazietà, è ciò che ci sarà quando il Signore verrà, il che peraltro significa che non c'è, deve venire. Finché egli venga, dice qualcosa su ciò che desideriamo, ma dice anche qualcosa su ciò che nel frattempo ci tocca fare. Come si resta fedeli a uno che non c'è? E come si aspetta uno che deve venire? E cosa vuol dire aspettare uno che deve venire? A tutti abbiamo l'esperienza di aspettare, ci sono una serie di gradazioni possibili nell'attesa. Aspettare uno scocciatore significa una serie di cose. Non aspettare significa un'altra serie di cose. Ma poi non vuol dire che qualcuno non arrivi, no? Arriva inatteso. Ma significa vivere alcuni atteggiamenti interiori. Per esempio, non aspettare ci fa vivere in genere totalmente nelle cose che stiamo facendo. Aspettare ci fa vivere una doppia vita. Per cui io vivo nelle cose che sto facendo, ma se so che tra 2 ore mi arriva uno che mi scoccia di dovervi parlare, eccetera, eccetera, tutte le cose che sto facendo sono già un po' avvelenate da questo fatto che so che tra 2 ore arriva questo, ragazzi, chissà quanto si ferma, eccetera, eccetera, no? Aspettare un amato ha una strana sintassi. Uno dei famosi libri che sto scrivendo, che non pubblicherò mai, è un elogio dell'attesa, nel senso che secondo me l'esperienza di attendere qualcuno che si ama è una delle esperienze più ricche dell'esistenza. Ti dà una conoscenza di te, dell'altro, della storia, del mondo, cioè ti dà un cannocchiale sulle cose che normalmente uno non ha. Perché, per esempio, tutta una serie di particolari diventano dei giochi magici. Io non so. Seria, uno si inventa dei rituali. Se uno aspetta una telefonata che non arriva, io non so se voi l'avete mai fatto, ma io faccio spesso. Uno comincia a fare tutti i ragionamenti: se vado di là e metto su una cosa sul fuoco, sicuro che telefona, perché così sono nei guai. Allora uno fa tutta una serie di gesti, no? Si organizza un rituale. Questo è il principio della liturgia, eh? È una cosa serissima. Invece di sentirci dei deficienti perché lo facciamo, pensiamo che questo è il principio della liturgia. Uno si organizza un rituale per accelerare, no? Perché spera di suscitare l'invidia degli dèi che così fanno capitare quella cosa, no? Allora, credo che tutti abbiamo fatto questa esperienza. Ecco, questo è finché egli venga. Noi celebriamo la liturgia finché egli venga. Cioè, noi ci organizziamo un rituale per sopportare l'attesa e per accelerare la venuta. Con questo modo, adesso io l'ho raccontato in questo modo un po' magico, no? Ma proprio per forzare i cieli, o cieli piovete dall'alto, si apre la terra e germogli il Salvatore. È detto poeticamente, molto elegantemente, come quando uno dice adesso vado di là e metto una roba su fuoco così sono sicura che sono il telefono, è la stessa cosa. Allora, quando Paolo dice: ogni volta che mangiate questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga, dice questo, lo dice bene, ma dice questo. Poi l'attesa ha un'altra strana dinamica, perché appunto l'attesa ha una sua vita propria, che in genere non ha rapporto con il reale, o ha uno scarso rapporto con il reale. Io poi sono un'ansiosa, quindi sono specialista delle attese. Ma, per esempio, un'attesa ha delle fasi che non sono provocate da ciò che accade. In genere, per esempio, un'attesa di un ritardo ingiustificato, nella prima fase uno si arrabbia e dice: ma come si permette, aveva detto che chiamava alle 5 perché non telefona, no? E poi il dolore di questo atteso che non arriva è tale che uno in genere non è più arrabbiato, no? Ma diventa, vabbè, non telefonerà mai più, e vabbè, ecco. E poi in genere c'è la fase dell'annichilimento definitivo, cioè prendiamo atto della dura realtà, non telefonerà mai e io morirò, no? Che è la conclusione finale. Ora, queste cose in genere non hanno un rapporto con la realtà dei fatti, nel senso che magari quell'altro semplicemente è in ritardo, gli è successo un impiccio, e non è che per la prima mezz'ora non telefona perché è scemo, nella seconda mezz'ora non telefona perché ha deciso di lasciarci, nella terza mezz'ora vuole farci morire. Non c'è rispondenza nel dato reale, no? Ma l'attesa ha una sua vita, ha un suo percorso. E la cosa significativa è che se quell'altro telefona per esempio nella prima fase si piglia una sfogata, ma se telefona nella seconda in genere uno si arrabbia meno, no? Perché era già talmente nella cosa che non telefona più che gli pare un miracolo. Se poi uno telefona nella terza e praticamente uno viene richiamato a vita, dunque giustamente ancora uno ringrazia, grazie di avere comunque chiamato. Allora, come diceva un mio amico, giustamente quando uno è in ritardo bisogna ritardare tanto, non conviene. Ma a parte questa spiegazione che almeno vi ha fatto ridere, è vero che l'attesa ha una sua dinamica, no? Oh, adesso che vi siete fatti la risata, funziona così anche con Dio, eh? Quando uno desidera poco, si arrabbia con Dio. E se ce l'avesse sotto mano, piglia cazzotti. E le cose della vita, per esempio i drammi, i dolori che ti capitano, le cose che non riesci a spiegarti, eccetera, ti danno ira nei confronti di Dio. Perché è il piccolo ritardo. E uno dice, ma come si permette questo? Poi invece c'è un'altra capacità di attesa, di aspettare di più e più a fondo, che è l'attesa che genera miracolo. Che fa succedere i miracoli? Perché uno dice, guarda, pensavo che non chiamasse più, ha chiamato. E poi c'è la lunga attesa che è quella dell'essere richiamati in vita, che uno già si era detto, vabbè, è andata così, la vita è una dura faccenda, morirò, no? E quell'altro appare e tu ti senti rinascere. Per questo il Signore tarda tanto a venire. Perché il suo ritorno è la nostra rinascita. Allora, questa cosa che io ho raccontato con questo esempio idiota, ma che mi pare abbia, come dire, riscontrato una comprensione immediata dell'uditorio, e questa dinamica delle, appunto, veramente, io l'ho detto in modo ridicolo, queste tre fasi dell'attesa, no? Ma la dinamica dell'attesa è una dinamica molto seria, e nel cristianesimo, se uno non impara la dinamica dell'attesa, è tagliato fuori, perché attendiamo il ritorno del Signore Gesù. E la dinamica dell'attesa la dice lunga sul nostro desiderio, su quanto sappiamo aspettare, su cosa vuol dire per noi aspettare. Non so se è chiaro. E per esempio quando uno dice annunziate la morte del Signore finché egli venga, ci sarebbe da farsi due domande su come uno sta aspettando, in quale fase della propria attesa è. Il Vangelo, allora, il racconto della lavanda dei piedi, testo conosciutissimo, bla bla bla, 2000 riflessioni, la carità, eccetera, benissimo, tutto vero, quindi uno mette in dispensa tutte queste cose perché funzionano, sono chiare. Attenzione però, perché noi abbiamo un po' la tendenza, soprattutto in una struttura rituale, non razionale, a fare dei polpettoni, no? Allora, questa faccenda della carità di Gesù che lava i piedi dei suoi discepoli, cioè, che è molto poetica, anche carina, una bella immagine, no? Tutte queste storie qua, funziona così bene per fare dei saggi discorsi sulla carità che alla fine non succede niente. Cioè, uno fa uno stupendo polpettone in cui spiega benissimo questa cosa, no? E dice il dovere della carità verso i fratelli, come il maestro si è fatto servo, bla 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 bla. Allora, questa faccenda non è che si cambia a forza di ragionamenti, cioè non è che io mi metto qua e vi commento stupendamente questo brano e allora voi capite un'altra cosa, no? Perché uno il kitsch negli amori lo rischia sempre, e ciò che separa il kitsch dalla verità di un atteggiamento dentro un amore è molto sottile ed è estremamente personale. Non so se riesco a spiegarmi, se è chiaro ciò a cui mi sto riferendo, no? Cioè ciò che separa un gesto d'amore che uno fa verso un altro dentro un rapporto amoroso, che fa di questo gesto non il prezzo che pago alla società dei consumi che è riuscita a fare tutto, dunque ha inventato anche San Valentino, dunque ha fatto tutta una serie di trighi, e allora pago questo prezzo facendo questo gesto, ciò che divide questa cosa da
un gesto d'amore, che magari è uguale nella materialità, cioè faccio la stessa cosa, no? È qualcosa di molto sottile, ma di molto importante. Perché questo è quello che uno si domanda sul serio quando riceve un gesto d'amore. L'avrà fatto solo per fare o l'ha fatto sul serio? No, perché se l'ha fatto sul serio è da svenire, ma se l'ha fatto solo per fare, come si permette? O sbaglio, cioè voglio dire, chiunque di noi si è fatto 3.000 paranoie interpretative su, ma ha detto questo, intendendo proprio quello che a me sembra che voglia dire questa cosa, quello che io sento che questa cosa vuol dire, o ha fatto questo perché si dice così, si fa così, tutti fanno così, o forse intendeva un'altra cosa, no? Ecco, allora, il brano della lavanda dei piedi sta sull'orlo del kitsch, nel senso che lo stesso gesto, proprio perché siamo figli di 2000 anni di cattolicesimo, dunque è diventato normale dire che bisogna amare gli altri, dirlo, tutti, ama il prossimo tuo, lo sa chiunque, che vada in chiesa, che non vada in chiesa, che abbia fatto, non fa, tutti sanno, dice sì, ah, ama il prossimo tuo, no? Proprio perché è diventato patrimonio comune della nostra cultura, no? Rischia di diventare un oggetto di consumo, spirituale, non materiale, ma la stessa roba. Allora, la domanda sulla verità che sta dentro un gesto d'amore, e la lavanda dei piedi è un gesto d'amore, quando Gesù dice vi ho dato infatti l'esempio perché come ho fatto io facciate anche voi, sta dicendo una cosa che è proprio quella che si capisce, cioè è banale, cioè sta dicendo io vi ho amati da morire, ti amo da morire, ci ha amati da morire nel senso che è morto, ci ha amati da morire. Cioè, intende esattamente questo, non intende un'altra cosa. E dunque anche voi, per favore, amatemi. Allora, questa faccenda qua, come oggetto di consumo, scusate, ma grida vendetta al cospetto di Dio, nel senso che è la cosa più seria che ci possa essere nella vita di qualcuno. E dunque, se uno lo svaluta, cioè lo ripete come frase fatta, diventa veramente il peggio che si possa fare o dire. Il piccolo problema, perché non sia un oggetto di consumo, è che ognuno di noi dovrebbe conoscere talmente il proprio percorso amoroso con Dio e con i fratelli e sapere così bene del proprio luogo, di a che livello di attesa è, di che cosa sta vivendo, di quanto è in salute, non è in salute, eccetera, eccetera, per trovare il gesto giusto che non rende di consumo, o il pensiero giusto, o la riflessione giusta, che non rende di consumo questo discorso sull'amore, che non lo rende una parola qualsiasi. Ma abbiate pietà, non svalutate questo discorso, piuttosto stiamo zitti. Se uno non sa, e tante volte ci accade di non sapere come è il modo giusto di dire il nostro amore, uno sta fermo. È meglio, è più rispettoso di una cosa grande. Non so se è chiaro questo mio discorso. Allora, questo non commenta il brano della lavanda dei piedi, su cui si possono fare una serie di pensieri, li lascio alla vostra riflessione, no? Ma veramente quello che chiede questo testo è una verità del proprio rapporto con se stessi, con Dio e con i fratelli, di sapere qual è il gesto, dunque il luogo, lo spazio, il tempo, il modo, le parole, i pensieri, le azioni, le non azioni, lo stare zitto, le parole, quello che è la mia lavanda dei piedi. E come spesso accade negli amori, non è detto che il resto del mondo capisca che quello è un gesto di lavanda dei piedi, perché gli amori capisce chi ci sta dentro. Ci sono alcuni gesti che sono comuni, no? E che bene o male, grosso modo, uno li riconosce. Ma ci sono, e spesso sono i più importanti, milioni di piccoli gesti che non solo non sono comuni, ma non sono pubblici, che sono certe volte milioni di pezzi di pensiero. Quindi uno, il più grande amore che può avere verso un altro è di fare un pensiero dentro di sé. Credo che, insomma, che sia chiaro ciò di cui sto parlando. Allora, questa cosa ognuno di noi deve trovare il suo luogo rispetto a questo, se no le chiacchiere sull'amore universale sono come le chiacchiere sul fatto che fumare fa male. È vero, però quelli che fumano non è che fumano perché fa male, ne smettono di fumare perché fa male. Quelli che non fumano non è che hanno scelto di non fumare perché fa male, no? Non fumano per una serie di motivi, tra cui anche il fatto che faccia male probabilmente. Allora, ci sono una serie di discorsi generici, no, che tutti facciamo, che sono inattaccabili. Il discorso sull'amore ahimè è diventato uno di questi, no? Bisogna amare la gente. Io personalmente trovo che amare le 3-4 persone a cui voglio davvero bene già è un problemaccio, veramente un problemaccio. Amare la gente, veramente non ho la minima idea di che cosa voglia dire. Non so se riesco a spiegarmi, cioè mi pare che non si ama la gente, no? Io faticosamente imparo forse ad amare un po' me stesso, ad amare alcuni intorno a me, a non essere troppo insofferente verso quelli un po' più distanti da me, e un po' alla volta forse a guardare il mondo, la storia, le persone che incontro un pochino con uno sguardo più largo. Amare la gente poteva farlo Gesù, perché lui incontrava come Dio chiunque e con un'occhiata sapeva cosa c'era nel suo cuore. Io nel 90% dei casi non so cosa c'è nel mio di cuore, figurarsi quello degli altri. E non sto dicendo questo per dire allora non facciamo niente, no, esattamente il contrario, facciamo esattamente, no, quel poco, o tanto, o piccolo, o grande che sia, là dove siamo, fuori dai discorsi retorici. Amare se stessi, per esempio, è una grossa impresa, in genere. Va bene. E per esempio uno dovrebbe imparare a lavare i propri piedi. Questo primo esempio, cioè prendere le parti non amabili di sé, no? Quelle un po' sporche, e farci due conti, no? È già un'operazione di carità verso se stessi che richiede, almeno a me, poi forse voi siete più bravi di me, ma richiede veramente una fatica non da poco. Allora, volevo fare il giovedì venerdì santo stasera, come non detto. Ecco, dopo l'annuncio di questo Vangelo c'è il rito della lavata dei piedi, cioè liturgicamente viene ripetuto questo gesto, e questa cosa va esattamente, mi pare, per quello che io capisco della liturgia, nella direzione di quello che stavo dicendo. Cioè, dato che si racconta a parole, poi c'è un'omelia, si spiega a parole, il rischio del kitsch è altissimo. Allora la Chiesa, nella sua saggezza, si è inventata una cosa carina e ha detto: fermi tutti, facciamo vedere una cosa concreta, senza parole, che uno guarda, che c'è poco da raccontarsi, cioè voglio dire, è lì, no? E la sua materialità di questo gesto, no? E giustamente su questa materialità di gesto siamo riusciti a metterci tutta una serie di orpelli di come dire, di ritualità, no? In modo da neutralizzarla, no? Nessuno a casa sua si lava i piedi come vengono lavati i piedi nella lavanda dei piedi, no? Per cui è molto fredda questa cosa, no? Molto appunto rituale, ancora una volta, ma c'è una ritualità comunque data da un gesto, cioè la Chiesa non solo ci fa sentire il racconto, ma poi ce lo fa vedere, cioè che è proprio questo richiamo a dire: non stiamo parlando di chiacchiere, non è una cosa che ci avevano raccontato quando eravamo piccoli, questa storiella carina, no? È proprio un gesto, un fatto, un evento. E durante la lavanda dei piedi c'è una proposta di antifone che si possono leggere o in genere si canta. Perché secondo me, da quello che capisco, noi abbiamo molta paura dei gesti puri. È spaventoso un gesto puro, perché c'è poco da interpretare, no? Cioè, un puro gesto è molto nudo, radicale, no? Allora la Chiesa ha pietà di noi e ci mette intorno un po' di cose perché questo gesto nella sua purezza e durezza non ci faccia paura, no? Però per esempio questa è una delle cose nella liturgia da guardare, non da capire, riflettere, meditare, da guardare, da lasciare che il pugno nello stomaco di questo puro gesto materiale ci raggiunga. vorrei dire ancora una cosa che è un pochino complessa, però secondo me è abbastanza decisiva. Vediamo se trovo un modo di dirla che sia semplice, no? Fino qui, con questi racconti, queste parole di Dio, queste antifone, non so se voi lo vedete con la stessa chiarezza, però è molto chiaro che ci sono in questo Giovedì Santo, nella liturgia di questa istituzione dell'Eucaristia, come peraltro ci sono, se ci pensate un attimo, in tutte le nostre celebrazioni dell'Eucaristia o quando pensiamo alla messa o la spieghiamo ai bambini, eccetera, due dimensioni, no? Due apparentemente divergenti, come i due cateti di un triangolo, no? Sui quali noi oscilliamo sempre. Allora, c'è un'interpretazione orizzontale, no? L'Eucaristia è il pane comune che spezziamo insieme, la carità, il dovere di amare, no? Il racconto della lavanda dei piedi, no? Bla bla. Cioè questa Eucaristia come l'esperienza della tavola comune, quindi tutta la sottolineatura, il grappolo di temi che viene dalla carità, ok? Dall'altra parte c'è l'asse verticale, no? Che è quello dell'Eucaristia come il sacrificio di Cristo per i nostri peccati, no? Allora, le prime due letture, per esempio, la croce, no? Cioè questa dimensione tra noi e Dio, no? Che pare quasi una faccenda di anima personale in cui si aggiustano i conti. Allora, Dio riceve una vittima sacrificale che paga i miei peccati, no? Queste due dimensioni nell'Eucaristia ci sono sempre. E sempre noi oscilliamo, no? Allora, per esempio, ai bambini molto piccoli tendiamo a spiegare di più la dimensione orizzontale, perché ci pare un po' difficile spiegare questa faccenda del sacrificio, no? Del corpo di Gesù dato per noi, che sembra una cosa un po' da cannibali. Allora uno gli spiega di più questa cosa dell'amicizia ritrovata intorno a questa mensa, no? Poi dopo, quando uno va a confessarsi, pensa di più a quell'altra dimensione. E non a caso in questa celebrazione liturgica dell'istituzione dell'Eucaristia le due dimensioni sono presenti. Cioè la tensione tra questi due aspetti è comunque presente tra l'aspetto, tra le due braccia della croce, quella orizzontale su cui la croce di Cristo raggiunge tutta l'umanità allargando le braccia, e quella verticale che unisce la terra al cielo. Ed è importante che queste dimensioni ci siano tutte e due, che noi nelle varie stagioni della nostra vita magari ne viviamo più o meglio una o l'altra, eccetera, ma che sappiamo sempre che ci sono tutte e due. Quindi, se volete, la dimensione sacramentale dell'Eucaristia e la dimensione caritativa dell'Eucaristia sono entrambi molto presenti. Asterisco, una delle cose da verificare sarebbe quanto le nostre liturgie si sbilanciano sull'una o sull'altra, per esempio nel Giovedì Santo. Molto spesso le nostre comunità sbilanciano la celebrazione sull'aspetto caritativo del servizio ai fratelli, dell'amore, eccetera, perché è più facile da spiegare apparentemente, nel senso che il repertorio kitsch consente di spiegarlo con più parole, no? Mentre quell'altra cosa sacrificale è un po' più complicatina, ok? Allora, su questo io vorrei fare un'osservazione che mi pare decisiva, che è questa: se voi prendete l'inizio dei racconti di passione dei Vangeli sinottici, cioè l'inizio dei racconti di passione è il corrispondente liturgico a questo, nel senso che questo la Chiesa ce lo propone come l'inizio, l'ingresso nel triduo pasquale, no, l'inizio di entrare nella questa vicenda della passione. Allora, l'inizio letterario, dove comincia, che c'è il titolino, la passione e morte, in Matteo, Marco e Luca, voi trovate che Matteo racconta dell'unzione, Gesù è a tavola con i suoi e la peccatrice unge il corpo di Gesù, eccetera, e c'è quel discorso stranissimo in cui si dice così il suo corpo fu unto prima della sepoltura, perché non sarebbe più stato unto dopo la sepoltura, perché non c'era più il cadavere. No? Strano episodio in cui uno dice ma che c'entra, no? In Marco si trova lo stesso episodio con le questioni che i discepoli pongono: perché ha sprecato 30 denari, potevano essere dati ai poveri, no? No, guarda caso, in cui sinottici hanno una la dimensione sacrale e l'altra la dimensione caritativa, no? In Luca non c'è lì questo episodio, ma è invece spostato prima, non è nei racconti di passione, e racconta la questione della peccatrice, perdonata, è sempre lei, no? Che unge il corpo di Gesù e bagna con le lacrime i suoi piedi, asciuga i suoi capelli, poi lo unge con aloe e poi lui dice, il fariseo, Simone il fariseo, che era il suo ospite, pensa, se sapesse chi è colei che lo sta toccando non si lascerebbe toccare i piedi, e lui allora dice a Simone, due debitori, uno doveva poco, l'altro doveva tanto, a tutti e due fu perdonato, chi amava di più, quello che doveva tanto, no? E allora Gesù dice alla peccatrice, molto le è perdonato perché molto ha amato. Avete presente? Avete un breve riassunto? Ecco. E questo terzo racconto è esattamente come la diagonale tra gli altri due racconti, quello tutto sacrale, no? L'unzione sacra, rituale di Matteo, quello impegnato politicamente un sacco, coinvolto sulla solidarietà di Marco, no? E in mezzo c'è questo di Luca, in cui la questione è l'amore, ma proprio sta parlando di una prostituta, molto amato, di che si sta parlando? Non è anche qui una questione di kitsch, no? È evidentemente una questione della verità possibile di uno in un rapporto, che magari non è una gran verità, magari è una piccola verità, forse anche una verità proprio quasi inesistente, no? E dunque la peccatrice piange sui piedi di Gesù, cioè non è che si allarga tanto, nel senso che la sua verità possibile nei confronti di Gesù è minima. Simone il fariseo, notabile, lo invita a cena, no? Ma non gli dà nemmeno di che lavarsi. E Gesù in quel racconto contrappone i due atteggiamenti, quello di Simone il fariseo, che pensa di dovere poco e dunque non si occupa dei particolari, e della donna peccatrice che sa di dovere molto. Allora, mi pare che questo è il percorso eucaristico. L'eucaristia è questa sottile fatica tra queste due dimensioni, no? Mai solo carità, mai solo sacralità, no? Ma la sottile fatica di imparare quanto dobbiamo, ed è tanto, per imparare quanto possiamo amare, ed è tanto. Sì o no? Allora, ancora 5 minuti abbiamo. Dunque vorrei vedere con voi rapidamente ancora le intenzioni dei fedeli proposte per questa messa. Sulle intenzioni dei fedeli, la preghiera dei fedeli, voi sapete, è la cosa su cui si fa il peggior scempio, nel senso che siccome si pensa che dei fedeli significa di proprietà dei fedeli, ci si ritiene in dovere di inventare e metterci dentro tutto ciò che uno gli passa per la testa. Peraltro, in un regime non democratico come, né assemblearista come quello della Chiesa Cattolica, non sono i fedeli che di per sé sarebbero, se fosse vera questa spiegazione, i proprietari di queste preghiere a inventare, no? Ma è chi si ritiene interprete dei fedeli, no? Quattro persone impegnate che si mettono lì e scrivono, ecco, con uno scempio totale, nel senso che preghiera dei fedeli non vuole dire di proprietà dei fedeli. L'ottimo risultato è quando si fa una messa di gruppo, si dice dovete scrivere voi queste cose o pensarle voi, con delle cose in genere un po', cioè, varie come risultato. Il problema è che preghiera dei fedeli si chiama dei fedeli perché non tanto è proprietà dei fedeli, dunque ne possono fare quello che gli pare, ma per contrapposizione al fatto che fino a qui tutti, catecumeni anticamente, oggi diremmo coloro che sono privati dell'Eucaristia, chi non può partecipare all'Eucaristia perché è sottoposto a una sanzione canonica, no? Tutti possono stare. Da qui in poi comincia l'Eucaristia, che è riservata ai Christi Fideles, cioè battezzati e in comunione con la Chiesa. Preghiera dei fedeli è un qualificativo, non un possessivo. E non a caso casomai uno gli venisse un dubbio che è un privilegio, no? E che dici, ma come sarebbe da qui in poi riservato a pochi intimi, no? Il primo atto dei fedeli è la preghiera universale. Dunque non ci si può mettere tutto dentro, perché questa preghiera ha un senso liturgico preciso, che è quella di dire siamo qua e ci sono alcuni che non ci sono, che sono usciti a questo punto. Ma questo significa che noi siamo qua anche al posto loro. Dunque che portiamo sulle nostre spalle il peso di tutti coloro che non sono qua. Che facciamo nostra l'invocazione di tutti coloro che non possono invocare qua, che non vogliono invocare qua, che non gliene frega niente di invocare qua. Dunque è privilegiatamente un momento di spossessamento, dove di per sé ciò che si deve invocare non è, è farsi voce di tutti coloro che non ci sono. E per questo la Chiesa raccomanda che la prima invocazione sia sempre per la Chiesa, per la Chiesa universale, cioè che chiami in che i primi ad avere bisogno dell'intervento di Dio sono i credenti dovunque sparsi e non presenti lì con quel gruppo di credenti in quel momento. Per questo la Chiesa fa pregare sempre per il Papa, i Vescovi e i preti, non perché sono privilegiati, sono i primi in quelli in alta gerarchia, dunque per loro si prega, io che sono un tapino nessuno prega per me, ma perché ne hanno più bisogno degli altri, perché stanno così malmessi, cioè vuol dire perché la necessità di carità e di fedeltà che hanno a causa del loro ministero è molto alta, che se tutti coloro che si ritrovano a pregare non si ricordano anche di pregare per loro, ma se la vedono brutta. Non so se riesco a spiegarmi. Allora, è veramente una preghiera vicaria questa, ed è importantissimo in Vaticano II, nella riforma c'è stata una lunga discussione su dove si doveva mettere, questa è una parte che si è molto spostata nel corso dei secoli, in alcuni luoghi, in alcuni tempi si faceva all'inizio, proprio all'apertura prima del confiteor, la preghiera universale, poi in altri casi si è ristretta solo più dentro la consacrazione, quando si prega per i vivi e per i morti, poi stava alla fine dopo la comunione, insomma ci sono varie possibilità. Vaticano II la rimette qui, che era il suo posto antico, come il gesto, il primo gesto che fanno, il primo gesto di responsabilità che fanno i fedeli e che è loro proprio. Chi è escluso dall'Eucaristia non ha il dovere di portarsi il mondo sulle spalle, perché c'è da portare sé e l'eventuale motivo per cui è stato escluso dall'Eucaristia, ed è già pesante così, basta, la Chiesa non gli chiede di portare altro. Ma chi ha il dono dell'Eucaristia a spalle grosse e deve portarsi tutto il peso del mondo sulle spalle. Allora, questa è la preghiera dei fedeli. Dunque, vediamo, no, non le vediamo perché sennò le butto via troppo velocemente, essendo le 10:05. Facciamo la prossima volta, perché sono troppo carine per buttarle via così. Spero che questo metodo funzioni, io sono molto insicura in questa fase perché non so bene quanto riesco a rendere spezzettandola così il senso globale della celebrazione liturgica, perché è molto frammentata in questo modo, cioè mi fermo su singole parole, su singole cose. Comunque voi fateci una pensatina, magari il mese prossimo c'è un po' di reazione, cioè mi dite se funziona, se vi torna, se non vi torna, se ok.